Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, volendo dire qualcosa circa la scelta di questo Salmo, l'addentellato che il Salmo può avere col brano, questo lo si capisce normalmente dopo la spiegazione del brano. Comunque mi pare che si possa comprendere che questo Salmo allude a una scelta del Signore. Poi si capisce che non tanto noi scegliamo il Signore, ma Lui sceglie noi. Ecco, questo dirà il brano che considereremo stasera.
Abbiamo visto l'attività di Gesù, il suo discorso a Nazareth che spiega il senso di tutta la sua azione, che è liberarci oggi mediante l'ascolto della parola. E dove oggi la parola è ascoltata, entriamo nell'oggi di Dio. E abbiamo visto in concreto che questa parola poi fa due cose fondamentali che è il programma di tutto il Vangelo. Il primo è l'esorcismo. Questa parola ci libera dal male, perché la parola di verità ci libera dalla menzogna che abita nel nostro cuore. Poi abbiamo visto la volta successiva, ci libera dal male per il bene, il miracolo della suocera di Pietro. Liberati dal male, che è l'egoismo, che fa sì che ci serviamo degli altri e li strumentalizziamo, diventiamo capaci di servire come lui. E questo è il nocciolo di tutto il Vangelo. E oggi vediamo che siamo chiamati dietro di lui a fare altrettanto. Quindi comincia il Vangelo per noi. Una volta che abbiamo sperimentato la guarigione dal male, la liberazione per il bene, ecco che lui ci associa, siamo stati pescati, ci associa a pescare con lui. Pescare l'uomo, tirarlo fuori dall'acqua, vuol dire farlo vivere. Avendo sperimentato che siamo diventati vivi, ecco, ci dice, adesso fate altrettanto con gli altri e diventate come me. E leggiamo allora.
Ecco, iniziamo il capitolo quinto. Del capitolo quinto leggeremo i primi 11 versetti. Se prima che mi dimentichi, lo avviserò magari anche al termine, ma prima che mi dimentichi, lunedì prossimo è sospesa la lettura. Stasera la facciamo. Capitolo quinto, 1:11. Ora avvenne, Mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, egli stava lungo il lago di Genesaret e vide due barche che stavano lungo il lago. Ora i pescatori, andati fuori da esse, lavavano le reti. Ora, andato dentro una delle barche, che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'. Ora, sedutosi dalla barca, insegnava alle folle. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone: «Conduci fuori nel profondo e calate le vostre reti per la cattura». E rispondendo Simone disse: «Maestro, faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti». E fatto questo, chiusero dentro una moltitudine grande di pesci. Ora si strappavano le loro reti. E accennarono ai soci dell'altra barca di venire a concepire con loro. E vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle. Ora, visto, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù dicendo: «Esci via da me, poiché sono uomo peccatore, Signore». Stupore, infatti, prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano concepito. Ora ugualmente anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. E disse a Simone Gesù: «Non temere, d'ora uomini pescherai per la vita». E ricondotte le barche sulla terra, lasciate tutte le cose, seguirono lui.
Il testo è molto articolato. All'inizio ci presenta Gesù sulla riva che sta pescando la folla che si riversa su di lui per invitarla all'esodo, annuncia loro il regno. Poi la seconda scena è che va sulla barca e i discepoli sono chiamati anche loro a pescare. La terza scena è la pesca prodigiosa che fanno i discepoli. La quarta scena è la reazione di Pietro, dice: «Allontanati da me». E alla fine Gesù che gli risponde dice: «No, ti chiamo a seguirmi». E la risposta: lasciato tutto, lo seguirono. Ora, e questo brano vi ricorderà il finale del Vangelo di Giovanni per molti aspetti. Non so se lo ricordate, è una scena analoga, dopo Pasqua, qui è messa prima di Pasqua e corrisponde alla chiamata dei discepoli che abbiamo anche negli altri Vangeli prima di Pasqua. E l'ottica di Luca è particolare ed è molto vicina alla nostra sensibilità, perché lui si rivolge a dei cristiani già battezzati, che sono già chiamati, che hanno già capito tutto e che si sono impegnati. E poi fanno l'esperienza che, nonostante tutto il loro impegno, cosa pescano? Nulla. E poi scoprono che, nonostante tutto, chissà che cosa, i doni di Dio, cosa si scoprono? Peccatori. E allora io che non faccio nulla e che sono peccatore, cosa devo fare? Non sono più chiamato? La mia chiamata è stata inutile? Ho perso la chiamata? No, la chiamata comincia proprio allora, la vera chiamata. Quando scopro la mia sterilità e capisco perché, quando scopro il mio peccato diventa il luogo in cui sono pescato, sono salvato, e allora comincia la vera vocazione a seguirlo. Prima era solo quell'entusiasmo iniziale che non si capiva bene né chi era lui né chi ero io. Dopo aver capito bene chi sono io, capisco meglio anche lui, e allora posso seguirlo davvero. Quindi è una riflessione sulla vocazione che troviamo anche negli altri Vangeli all'inizio, ma questo fatta per una comunità di credenti che già ha l'esperienza di tutte le sue delusioni, insomma. Che ho tentato, tutta la notte ho pescato, ho preso nulla. Va bene, e vediamo allora, e poi avete notato nella traduzione che è uscito due volte la parola concepire, che voi non avete perché si usa un'altra parola, invece è proprio la stessa parola che si usa per Maria, concepire. Vedremo cosa significa. Corrisponde all'Annunciazione anche questo testo.
Leggiamo i primi tre versetti. Ora avvenne, mentre la folla si riversava su di lui e ascoltava la parola di Dio, egli stava lungo il lago di Genesaret. Vide due barche che stavano lungo il lago, pescatori andati fuori da esse lavavano le reti. Ora, andato dentro una delle barche, che era di Simone, domandò a lui di condurre fuori da terra un po'. Ora, sedutosi, dalla barca insegnava alle folle.
Ecco, la scena si svolge al mattino, quando i pescatori ritirano le reti e cominciano ad aggiustarle perché sono tutte rotte. Siamo in riva al mare e la scena è suggestiva, tutte le folle si riversano su Gesù e lui sta ritto in piedi. Ecco, è il pastore che conduce ormai il suo gregge attraverso l'esodo, attraverso il mare, e vede due barche. Notate, le barche sono protagoniste, sono due, poi diventa una, poi ancora una, poi diventano due e poi alla fine lasciano le loro barche. Le barche sono quasi le protagoniste del brano. Che cos'è la barca? Ecco, è un pezzo di legno che galleggia sull'acqua e che serve per arrivare da una sponda all'altra. Ed è immagine della Chiesa, dove si sta insieme, perché non si può dire tu vai fuori, se no si va a fondo, dove si galleggia, dove si è tutti uniti per forza, si fa tutti la stessa traversata e si arriva verso l'altra sponda, che tutti nasciamo, arriviamo su una sponda, quando nasciamo e arriviamo all'altra. E il tragitto, per non annegare, è fatto su questa barca. E da questa barca Gesù parla. Tra l'altro la barca, questa piccola cosa fatta di legno, richiama l'arca di Noè, no? E sospesa tra l'abisso inferiore e l'abisso superiore, molto fragile, molto debole, è come il legno della croce che ci fa attraversare il mare della vita per giungere alla riva. E queste barche sono protagoniste, ed è una e sono due. È strano, no? C'è sempre un gioco tra una e due. Prima di tutto non è mai un transatlantico, poi non è mai una, sono due, e poi non sono due, sono una. È il mistero della Chiesa, che non è una cosa enorme, è una cosa piccola, è una, ma sono tante, ma le tante sono una, perché due è il principio di molti.
E comunque anche quando sono numericamente, come elencate, tante, appunto non sono mai potenti. Spesse volte si dice addirittura una piccola barca, proprio per indicare, altre volte non hai detto il piccolo gregge, e per indicare più che come dire, l'irrilevanza del numero e la non rilevanza da un punto di vista umano e di potere soprattutto, perché è un servizio.
Ecco. E vede queste due barche che sono quelle dei suoi amici, Pietro lo conosce già, Giacomo, Giovanni e Andrea pure, e stanno lì a rassettare le reti, e vedremo dopo cosa abbiamo pescato. Si pesca di notte ovviamente, non di giorno, e il mattino si fa questa azione. Lui le vede e dice, ed entra una delle due. Sceglie una, quella di Simone, quindi c'è già anche la Chiesa articolata, non è solo una comunità, sono due comunità, principio di tante comunità, sta su quella di Pietro, che è colui che deve confermarne la fede ai fratelli, e Gesù parla poi da questa barca alle folle, come dire che ormai si rivolge al mondo, dalla comunità, dalla Chiesa che sta compiendo l'esodo, e sta lì seduto e insegnava. Ecco, quindi è molto bella questa immagine. La barca cos'è? È il luogo molto piccolo, fragile, dove noi stiamo insieme, dove noi andiamo verso l'altra parte, e però da dove ci si rivolge anche agli altri che stanno ancora sulla riva per invitarli a fare l'esodo con noi.
Si notava una piccola cosa che è stato detto Pietro, Simone per sé, ecco, è detto sempre Simone e più tardi sarà chiamato Pietro, però a un certo punto, forse in uno snodo di questo racconto, si dice Simon Pietro. Versetto quarto. Ora, quando cessò di parlare, disse a Simone, conduci fuori nel profondo e calate le vostre reti per la cattura. E rispondendo, Simone disse, maestro, faticammo tutta la notte e non prendemmo nulla, ma sulla tua parola calerò le reti.
Ecco, dopo aver parlato, il parlare, e cosa serve la parola? Serve esattamente per liberare dal male, quindi per pescare l'uomo dall'abisso, tirarlo fuori alla luce, per farlo venire alla luce, generarlo con questa parola. Dopo averlo fatto dice a Pietro, adesso vai al largo e fai altrettanto, vai a pescare. Se notate il verbo è al singolare, conduci. E poi al plurale calate le reti. E c'è sempre un gioco tra singolare e plurale in tutto il testo. E che è interessante questo, perché è per uno, ma anche per tutti, e uno è responsabile per tutti, ma tutti sono responsabili. E l'unità in fondo, dove nessuno perde la sua individualità è singolare, però c'è anche il plurale. E l'invito è conduci fuori nel profondo. Ecco, la Chiesa è chiamata ad andare molto al largo, andare a pescare al largo. Non deve aver paura di entrare nel mondo, il mare, l'abisso è simbolo del mondo, del male, della perversità, dove si affoga. Non deve bordeggiare per paura, no, vai al largo e getta le reti. Ora, evidentemente, vedremo alla fine, il problema è pescare gli uomini, non perché gli uomini siano dei pesci che devono abboccare, questo lo sappiamo già purtroppo che è così, perché gli uomini sott'acqua muoiono e tirandoli fuori vivono. Quindi il problema, l'immagine del pescare vuol dire, ecco, bisogna proprio tirarli fuori in quest'acqua dove sono sommersi, quest'acqua del diluvio, e calate le reti. Ecco, l'ordine è molto bello, però pensate, dato a dei pescatori, ecco, ma tu cosa ti intendi? Falto mestè, sei falegname, punto primo. Quindi lascia stare, semmai aggiusta la barca, se te ne intendi. Poi si pesca di notte. Cioè, l'ordine che Gesù dà è abbastanza offensivo quasi, è anche insensato, come anche al paralitico, darà un ordine offensivo e insensato, alzati, ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina, scusa, alzati e cammina, sono paralitico, anche al morto dirà alzati e vieni fuori. Cioè gli ordini di Gesù sembrano insensati e anche offensivi, scusa, rispetto alla mia identità, sono paralitico, io sono pescatore, ho pescato nulla tutta notte e me ne intendo, cosa vuoi che vada di giorno non si pesca. È bello vedere che questi ordini di Gesù, che a noi sembrano insensati, perché a noi, per noi è sensato soltanto quello che ci riesce di fare. E cosa era riusciti di fare a quei pescatori? Nulla. Pescarono nulla. Ora, un pescatore che pesca nulla è un pescatore fallito. Fallito nel suo mestiere di essere pescatore. Ecco, e corrisponde un po' all'uomo, in fondo, che non riesce a uscire dal male, è un uomo fallito. Quindi per noi alla fine, siamo sinceri, l'unica cosa che c'è possibile è il nulla alla fine. E con molta fatica, faticammo tutta la notte. Vedete, c'è sotto l'esperienza della Chiesa, che ormai è già uscita a pescare, ha fatto tanta fatica, e dice nessun risultato. E sì che ha pescato al modo giusto, perché si pesca di notte, non di giorno, maestro, ho seguito gli ordini del maestro, e come mai non pesco nulla? Ecco, e poi dicono, sulla tua parola calerò le reti. Vi ricorda qualcosa questa risposta, sulla tua parola, avvenga secondo la tua parola? Che il problema non è la nostra perizia, è accogliere la sua parola come per Maria. Cioè tutti i nostri tentativi sono sterili fino a quando si basano su tutte le nostre inchieste, anche sulle inchieste censimento 2 Samuele 24. È molto interessante, leggetelo. Quando Re Davide fa il censimento, sapete il risultato? Erano 800.000 e non mi ricordo più se 300 o 500 gli altri, di guerrieri. E poi si accorge di aver sbagliato e dice, oddio, cosa devo fare? Il profeta gli dice, guarda, puoi scegliere tra tre cose, 3 anni di carestia, 3 mesi di fuga davanti al nemico o 3 giorni di peste, scegli tu. Voleva contare il suo potere, per contare appunto su quante soldati aveva disponibili per vincere. Il risultato è il disastro. Ora anche qui gli apostoli pescano nulla con la loro bravura, è solo l'obbedienza alla parola, come per Maria, avvenga a me secondo la tua parola. È così che si concepisce Dio nel mondo e che l'impossibile diventa possibile, sia per Maria sia per noi. Quindi la nostra sterilità, come quella dei discepoli che pescano nulla, diventa fecondità quando ascoltiamo la parola.
Ecco, è importante, determinante questo ascolto della parola. La prima battuta di Pietro, qualcuno la legge magari con un po' di ironia, perché appunto viene a insegnare qualcosa che loro sanno benissimo. Maestro lo chiama, no? Maestro. Simone lo chiama maestro. In effetti poi si rivelerà Gesù come maestro, perché sa quello che dice. E a quel punto Simone lo riconoscerà come Signore.
Scusa, ancora su questo punto. Il problema fondamentale per la Chiesa, per la comunità, per la nostra barca, per questo mondo, non è che siamo più o meno bravi, più o meno esperti, con più o meno inchieste, più o meno messe più o meno griffate o altre cose. È se ascoltiamo oggi la sua parola. Ma dall'inizio alla fine è così. Già all'inizio i discepoli, ancora con Gesù, se non ascoltano la parola pescano nulla, se l'ascoltano pescano. Già Maria, ecco, ha detto per prima immagine della Chiesa, avvenga a me secondo la tua parola. Ora i discepoli sono chiamati a questa fecondità, e ciascuno di noi, quando diciamo quel che ha detto Maria, sulla tua parola calerò le reti. È molto bello questo calare le reti, perché l'evangelizzazione è paragonata alle reti. Le reti sono fatte di connessioni dove raccogli così che non si perdano e dove tiri fuori dall'acqua, ecco, i pesci muoiono, gli uomini vivono. Quindi sono quelle parole che ti tirano fuori dall'abisso della stupidità in cui anneghi e ti portano a salvezza. E l'esempio di Sant'Ambrogio, che è qui prossima festa, evidentemente è descritto in uno stile più ambrosiano, molto più ampio.
Sì, la fecondità, potremmo dire l'incidenza, la capacità di incidere nella vita è proporzionata all'accoglienza, all'ascolto della parola. Fatto questo, i discepoli chiusero dentro una moltitudine grande di pesci, ora si strappavano le loro reti e accennarono ai soci dell'altra barca di venire a concepire con loro, e vennero e riempirono entrambe le barche fino a sommergerle.
Ora, prima la barca era una, qui diventano due, di nuovo, come all'inizio. E fatto questo, cioè gettate le reti, ascoltando oggi la sua parola, chiusero dentro una moltitudine grande di pesci. Ricordate, Giovanni dice 153 grossi pesci. E abbiamo visto che 153 è la sommatoria da 1 a 17. E 17 è il numero, il valore numerico della parola Tov, che vuol dire buono, bene, bello. Cioè, allora è quella pienezza che contiene ogni bellezza e ogni grandezza tutto insieme, cioè tutta l'umanità in fondo, è raffigurata in questa pesca che finalmente viene liberata dall'abisso e portata a riva sulla terra. E sono così grandi che si stanno strappando le reti, ma non si strappano, e cominciano a fare dei cenni con la testa, perché appunto l'altra barca era dall'altra parte, era lontana, allora fanno dei cenni di venire ai soci, erano soci, e riempirono entrambe le barche, fino quasi a sommergerle, ma non si sommergono. Cioè, si descrive la sovrabbondanza del risultato, impensato e improbabile in pieno giorno, proprio per l'obbedienza della parola. Cioè, ciò che è impossibile avviene attraverso l'ascolto della parola oggi. Allora diventa reale.
Versetto settimo, un cenno che mi sembra interessante, cioè dunque c'è una chiamata, una vocazione, se vuoi, ecco, mettila così, da parte di Gesù nei confronti di Simone e degli altri. E qui c'è una specie di passaggio ulteriore, questo accennare, richiamare i soci dell'altra barca, che vengono, come dire, vengono consociati, vengono accolti in questo gruppo e svolgono la stessa attività, con lo stesso frutto. Ora, visto, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù dicendo: «Esci via da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore». Stupore infatti prese lui e tutti quelli con lui per la cattura dei pesci che avevano concepito. Ora, ugualmente, anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone.
Ecco, se avete notato, si parla nel finale dei pesci che avevano concepito, così nel versetto settimo fecero cenno all'altra barca di venire a concepire con loro. È la stessa parola che si applica a Maria: concepirai nel ventre e partorirai un figlio, lo chiamerai Gesù. Ecco, perché si usa la stessa parola? Qui concepiscono gli uomini, i pesci. Ecco, vuol dire una cosa molto semplice, che quando noi aiutiamo un fratello, in realtà aiutiamo Cristo che si è fatto nostro fratello. Quando noi salviamo un perduto, salviamo Cristo che si è perduto per tutti. Quando sarà salvo l'ultimo degli uomini, sarà concepito pienamente il Figlio e Dio sarà tutto in tutti, perché tutto il mondo sarà pieno della gloria del Figlio. Quindi questa salvezza che si diffonde da persona a persona e che raggiunge gli altri, è un concepire l'altro, perché l'altro è Cristo, fino a quando ci sarà la misura perfetta del Figlio alla fine del mondo, quando tutti saremo figli nel Figlio. Quindi praticamente la missione è un concepire il Figlio, come Maria, il mettere alla luce un uomo nuovo che è figlio di Dio, mentre prima era un perduto. Ed è bello questa parola, il concepire, perché ecco, il pescare in realtà è un concepire l'altro. Ed è come Paolo dice: io vi ho generato, messo al mondo, ho sofferto le doglie del parto per voi, dice dei cristiani. È la generazione dell'uomo nuovo, del figlio di Dio. E ogni altro è figlio di Dio. E io stesso divento figlio facendomi fratello suo. E allora capite l'importanza di questa piccola parola che è messa lì. Nella missione non si fa altro che la missione di Maria, che che è di tutta la Chiesa, di concepire il figlio fino a quando raggiungerà la sua statura piena. Adesso vediamo per ordine il testo. E Simon Pietro, vedendo questa pesca, cade alle ginocchia di Gesù. E cosa gli dice?
Gli dice: esci via da me. Dopo lo chiamerà anche Signore, ma immediatamente percepisce, come dire, la sua distanza, la distanza di lui, di Simon Pietro, come è detto qui, rispetto a Gesù. Sono un uomo peccatore. Ecco, questa è la convinzione ostinatissima del discepolo, del religioso, che pensa che Dio, insomma, essendo santo, essendo diverso, sdegni la vicinanza di qualcuno che è diverso nel senso che non è come lui. E allora dice: esci, va da me, via. E non ricorda che Gesù aveva detto: sono venuto per non per i giusti ma per i peccatori. Sono come il medico che è per gli ammalati e non per i sani. Esci da me, sono un peccatore.
Che poi è Pietro dice a Gesù di uscire, e come Gesù diceva al diavolo: esci da lui. Cioè, mi disturbi, tu sei santo, io no, io sono peccatore, allora vai via, cosa c'hai a fare con me? Ecco, e Pietro solo alla fine si scoprirà peccatore e capirà cosa ha a che fare con lui il suo Signore. Pietro capirà quando rinnegherà Gesù che Gesù non lo rinnega. Allora capirà chi è il Signore. Il Signore è amore assoluto. Lo si capisce proprio nel perdono. E capirà anche chi è lui, Pietro, è amato in modo assoluto. E allora potrà testimoniare la fede proprio in quanto peccatore. Allora vuol dire una cosa molto semplice, che io non è che sono chiamato perché faccio delle pesche bellissime e poi sono così bravo e allora è chiaro. No, sono chiamato in quanto proprio la mia pesca è infeconda e io sono peccatore. E la mia infecondità è il luogo della benedizione. E il mio peccato è il luogo del perdono e della grazia, dove conosco chi è il Signore e conosco chi sono io, amato infinitamente da Lui che ha dato la vita per me. Quindi quello che ritenevo i miei punti di svantaggio, che non riesco a pescare, e poi se guardo bene è chiaro che non riesco, sono peccatore, sono proprio il motivo per cui posso finalmente pescare quando arrivo lì. Perché capisco che la mia infecondità passa pienamente al risultato e alla fecondità attraverso l'obbedienza della parola. Quindi non è una mia bravura, io non posso fare la missione del figlio di Dio, non sono figlio di Dio. Se ascolto la parola divento figlio di Dio e allora si compie questa parola. Così io sono peccatore, ma proprio in quanto peccatore sono pescato e salvato e allora posso pescare e comunicare la salvezza che ho ricevuto. Quindi quelli che ritenevo che erano i miei svantaggi, a me è impossibile la chiamata, ho tentato quando ero giovane, che pensavo di essere bravo, ho risposto alla chiamata, poi col passare degli anni ho visto più o meno come va e dico: ormai c'è più nulla da fare. No, sono chiamato proprio in quanto non riesco a farla e in quanto peccatore. Lì diventa vera la chiamata. Ricordate chi c'era con Giovanni, il brano parallelo di Giovanni 21 è uguale. Ancora più richiamato: Pietro, mi ami tu per tre volte, così si ricorda che tre volte l'ha rinnegato e divenne triste. E invece proprio allora è chiamato.
Stando al versetto, cioè a questa prima immediata battuta che è di Pietro, di Simon Pietro, poi c'è quella di Gesù che invece completerà bene le cose, si deve annotare che mi sembra proprio che Pietro qui raggiunge una, come dire, una conoscenza, una consapevolezza, una lucida consapevolezza profonda, cioè l'essere lui peccatore dell'essere Signore l'altro. Poi Gesù riprenderà il tutto e dice, va bene, riconoscendoti tu peccatore, ecco, tu proprio per questo, peccatore perdonato, potrai essere strumento capace di salvezza anche per altri. Molto bello.
Notate appunto come Pietro la prima volta l'ha chiamato maestro, l'ultima volta signore. C'è una grossa differenza. Il maestro è quello che mi insegna, poi io mi arrangio. Il Signore invece è un'altra cosa, è Dio, è il mio Signore, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi Gesù non è semplicemente colui che devo imitare, è il maestro, fai come il maestro e fai bene. Se mi sforzo di imitarlo non ci riesco. Se lui diventa il mio Signore, il centro della mia vita, colui che mi ama infinitamente, colui che amo, allora sì, tutto è possibile.
Sì, qui allora è quanto mai propizio anche ricordare alcune espressioni che usava Silvano adesso, lo richiamavano. Accanto Pietro spesse volte si parla di Paolo. Ecco, esattamente le espressioni citate poco fa da Silvano erano le espressioni di Paolo, che ha vissuto certamente la sequela della legge sentendo che Dio è maestro. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, a un certo punto invece dice che ha scoperto, ha sentito intensamente, in modo sconvolgente della sua esistenza, che lui era il Signore della sua esistenza. Dunque lo stupore che prende lui, Simon Pietro, e poi tutti quelli che erano con lui. Disse a Simone Gesù, non temere, da ora uomini pescherai per la vita.
Ecco la risposta di Gesù, via da me, non temere. L'abbiamo già detto, viene fuori 365 volte circa nella Bibbia, sempre quando Dio si presenta e dice non temere, ogni giorno, non temere. E qui c'è la chiamata. È importante però che ci sia il timore, che vuol dire che mi trovo davanti a qualcosa di più grande di quel che pensavo, e poi non temere, superalo. E c'è la chiamata, e la chiamata è che da ora, non prima, quando pensavi di essere bravo, di pescare bene, di essere anche perfettino, tutti gli altri ti rinnegheranno, io no, gli altri sì, si vede, sono peccatori, ma io guarda che sono bravo tutto sommato, mi ha chiamato per quello. Ecco, proprio da ora che ti sei scoperto peccatore, peccatore salvato, pescato e amato e chiamato, farai altrettanto con gli altri, pescherai uomini per la vita. Non so come traduce la Bibbia di preciso, pescherai...
Pescatori di uomini,
ecco,
semplicemente.
In greco c'è la parola zoagrein, che vuol dire cacciare vivo, quando si va a caccia per conservare vivo l'animale e non per ucciderlo. Così quando si diceva, quando arriva l'esercito nella città, stermina tutti ma salva in vita, vai a cacciare, supponi, i ragazzi di 17 anni che ci servono per questo scopo, perché così li alleviamo alla nostra corte. Allora vuol dire cacciare vivi, vai a caccia e li lasci vivi. E quindi qui si tratta non di andare a pescare gli uomini e cacciare gli uomini per ammazzarli, ma pescarli per la vita, per conservarli in vita, perché l'uomo nell'acqua muore. Noi affoghiamo nella stupidità di infinite menzogne e parole, dobbiamo uscirne, e sono queste le reti delle parole del Vangelo che ci tirano fuori. E l'esperienza che ha fatto Pietro di essere pescato in quanto persona che non riusciva a pescare, un pescatore che non pesca è un uomo che non è uomo. Quindi nel suo fallimento umano, nel suo sentirsi peccatore, si è sentito amato, pescato, uomo nuovo, ecco, fai altrettanto con gli altri.
Conclusivo, l'ultimo versetto, e ricondotte le barche sulla terra, lasciate tutte le cose, seguirono lui.
Ecco, le stesse parole le troviamo, se ricordate, anche in Marco, in Matteo, nella prima chiamata. riconducono le barche sulla terra, lasciano tutte le cose. Perché le lasciano?
Perché hanno trovato, potremmo dire con Matteo, capitolo 13, versetto 45, hanno trovato un tesoro, non hanno trovato qualcosa di più prezioso, di più valido, hanno trovato qualcuno. Ecco, in forza di questa scoperta, ecco, pieni di gioia si potrebbe dire, sempre ricordando Matteo, lasciano le barche e lo seguono.
E, tra l'altro anche è bello vedere come Gesù ha parlato il loro linguaggio. A pescatori come parli? Coi pesci. Erano pescatori che avevano pescato nulla, quindi si sentivano falliti come pescatori. Allora, gli fa pescare una quantità enorme di pesci, e dice, oh, questo è interessante come uomo. E poi hanno capito sotto che in realtà il pesce raffigurava loro, che in realtà sono stati salvati da quest'uomo dal loro naufragio, dal loro peccato. E allora, proprio parlando il loro linguaggio, hanno capito bene di cosa si trattava, quindi hanno lasciato nulla per sé. Hanno ottenuto tutto. Hanno capito che su questa parola davvero possono pescare, possono essere uomini in senso pieno. Su altre parole invece no, pescavano nulla. Quindi quando si dice che il discepolo lascia tutto, sì, lascia tutto perché lascia niente, perché prende tutto. Ha trovato infinitamente di più, tutto quel che cercava. Era come Paolo, appunto, che cercava la giustizia, l'essere bravo e tutta la perfezione, dice, poi tutte queste cose per me vale più niente, perché ho scoperto il grande tesoro. E seguirono lui. Adesso comincia il cammino, seguire lui vuol dire fare lo stesso cammino, la stessa vita, la stessa strada, le stesse scelte, lo stesso percorso, ed è il cammino della vita, il cammino del figlio, che va incontro ai fratelli.
Una brevissima nota, poteva essere anche premessa, ma la si può porre opportunamente anche al termine. Questo non è appena il racconto della chiamata dei primi apostoli, come si dice. È vero, è quello. Ma nel racconto della chiamata dei primi apostoli, primi discepoli, è indicato quella che è la chiamata di tutti, di tutti quanti sono invitati a seguire Gesù Cristo. E attraverso l'ascolto della parola, e attraverso la fiducia in Lui, e attraverso il riconoscimento di Lui come Maestro e come Signore, come significato, come sapore della nostra vita.
Ecco, ed è bello questo racconto perché ci fa capire come avviene il passaggio in noi che già siamo credenti, dal fallimento da una vita spenta, senza risultato, a una vita piena. Se notate, l'abbiamo già detto più volte, questo brano, per sovrimpressione, è analogo a quello dell'Annunciazione a Maria. Sulla tua parola calerò le reti, questa parola diventa feconda, in questa parola si concepisce il figlio. E questa parola è la salvezza nostra.
Suggeriamo alcuni testi di approfondimento e allora accanto al Salmo che abbiamo pregato all'inizio, Salmo 16, il Salmo 23, quello del pastore, e appunto è indicato il Signore che si candida nostro pastore, va innanzi e chiama tutti. E poi testi di chiamate. Genesi 12, 1-9, la chiamata di Abramo, Esodo 3, 1-12, la chiamata di Mosè. Poi c'è una raffigurazione del seguire il Signore in Numeri, libro dei Numeri 9, 15-23, poi la chiamata di Samuele in Primo Samuele 3, 1 seguenti, poi la chiamata di due profeti, Isaia capitolo 6, 1-8, Geremia, capitolo primo, 4:12. Poi nel Nuovo Testamento, beh, ricordiamo il brano parallelo raccontato da Marco, il capitolo primo, dal versetto 14 innanzi. Poi il brano spesse volte citato stasera, da Giovanni, il capitolo 21, 15-19. E poi, sì, nella lettera ai Filippesi, 3, 4 e seguenti, l'esperienza sconvolgente della chiamata di Paolo, sconvolgente della sua vita. Ecco. Terminiamo qui, ancora con la raccomandazione, no, il ricordo, che allora lunedì prossimo, vigilia di Sant'Ambrogio, non ci vediamo qui, ci vedremo dopo, settimana dopo. Auguri per Sant'Ambrogio e per l'Immacolata.
Intanto dà molto coraggio, perché se effettivamente degli uomini come tutti noi che non sono buoni a nulla, cioè non sono capaci di pescare e quindi non sono capaci nemmeno in ciò che dovrebbero fare bene, perché Pietro era un professionista, dà coraggio, se non altro perché poi Pietro e gli altri vengono chiamati non tanto a seguirlo, a seguire la sua parola, ma a fare altrettanto e addirittura a fare quello che Pietro ha fatto. Per cui è un invito a tutti noi non tanto a seguirlo con l'esempio, eccetera, ma anche a seguirlo tramandando, comunque facendo da missionari. Questo ci deve insegnare anche nella vita civile a seguire l'esempio di Pietro, ma non soltanto nelle buone intenzioni, proprio anche cercando di utilizzare tutto il nostro equilibrio e il nostro discernimento affinché noi possiamo trovare anche i modi per ottenere il massimo risultato.
Sì, davvero è un testo molto consolante, perché riguarda il mestiere dell'essere uomo, in fondo. Come il pescatore che non pesca un pescatore fallito, Pietro si scopre uomo peccatore, vuol dire uomo fallito peccatore, vedremo dai brani successivi. Eppure proprio in questo fallimento c'è sotto qualcosa di grande. Comprendiamo che siamo falliti come uomini perché comprendiamo che essere uomini è un'altra cosa rispetto a quello che facciamo normalmente. Questa è la nostra grande dignità. E il Signore ce la tira fuori, e nell'ascolto della parola vera ci accorgiamo che questa dignità profonda davvero realizza una fecondità infinita. Siamo chiamati a essere come Lui, come Dio, nei confronti degli altri. E allora la nostra missione non è semplicemente, non è un proselitismo, è la missione necessaria del figlio, cioè se sono diventato figlio necessariamente vado verso i fratelli, se no non sono figlio. Non ho capito ancora. Se sono stato salvato e pescato e vado a pescare l'altro, perché dico non si può vivere così. Quindi sei responsabile dell'altro e diventi adulto, appunto, uomo.
Direi che oltretutto in questo proselitismo, così come lo potremmo chiamare, non dovremmo vergognarci o temere di essere vanitosi, perché, voglio dire, te stai parlando di fronte a una platea di tante persone, uno ti potrebbe... è proprio un accogliere la parola che ci viene data per poterla dare agli altri come dono. Quindi il fatto di poter donare dovrebbe effettivamente darci questa ambizione di darla al numero maggiore possibile di persone. Quindi cambiare il mondo, e come tu lo fai stasera di fronte forse a 300 persone, ognuno di noi lo potrebbe fare. Se una come Teresa di Calcutta, poverina, veniva dall'Albania, non era certo, adesso era piccolina, eccetera, io credo che ognuno di noi possa fare esattamente lo stesso.
Così è.
diventa un po' impegnativo. Credo che hai fatto bene a prendere tu questa iniziativa. Avessimo detto noi, dici, ma raccomandate un po', fate un'omelia. Invece va bene, un laico dice così, buono.
E noi, dice, è il loro mestiere. E invece no, è il mestiere di tutti.
Grazie. Io volevo chiedere, ma per noi che appunto non è il nostro mestiere, però viviamo in questa città così difficile, in questi condomini così difficili, con i colleghi di lavoro così difficili, ed è così difficile, cioè si viene qui e sembra di avere le idee un po' più chiare, appunto un po' come l'intervento della persona che ha parlato prima di me, poi quando si viene fuori sembra quasi di non capire più niente. E io ogni tanto mi chiedo, ma... E quindi sbagliamo, pecchiamo, facciamo, cadiamo in errori, e però ci consola sentire che poi appunto da questi brani capiamo che il Signore è venuto apposta per noi, che continuiamo a sbagliare e che però siamo in buona fede, non so come dire, sbagliamo per debolezza perché non ce la facciamo, vorremmo farcela ma non ce la facciamo. Io ogni tanto però leggendo il Vangelo ho quasi l'impressione, Vangelo, sentendo i brani, eccetera, ho quasi l'impressione che, come, che il Signore sia venuto per Pietro, se era un peccatore, ma era una persona in buona fede, ma non sia venuto per i farisei, che li tratta in un modo, sono anche loro peccatori, ma li tratta in un modo diverso, li allontana, scaccia i mercanti dal Tempio. E io onestamente in questa vita milanese così difficile, bella ma anche difficile, non riesco mai a capire, non è che io voglio, pretendo di comportarmi come Gesù, però non riesco proprio a capire quando, non so come dire, quando devo porgere l'altra guancia e quando invece devo dire via i mercanti dal Tempio o via da questa situazione, o con i farisei non ci parlo nemmeno, devo solo allontanarmi. Dalla parola del Vangelo non è così facile capire poi nel concreto come ci si deve comportare, al di là del fatto che abbiamo i nostri problemi e pecchiamo noi, ma di fronte ai peccati degli altri, che sono diversi, c'è il peccato arrogante, c'è il peccato che ha sbagliato e chiede perdono, insomma, come dobbiamo, qual è il criterio?
Ecco, e siamo solo all'inizio, tutti questi temi verranno fuori un po' alla volta. Ecco, e fra circa i farisei, e la mia sensazione è che il Vangelo di Luca è molto astuto, vuol tirar fuori quel fariseo che è nel credente e vuol prendere a calci quello, ma lo vedremo più avanti. Difatti saranno sempre i peccatori che hanno buon esito nel Vangelo, mai i credenti, i praticanti, il nobile Teofilo per il quale è scritto il libro, non, il fratello maggiore, sarà il minore, sarà la peccatrice in casa del fariseo, eccetera. Quindi in fondo è come vedere il fariseo che c'è in noi e che è colui che non vuol riconoscere il proprio errore, cioè l'arroganza che è in noi, perché il male è in noi, come, insomma, i miei colleghi sono tutti antipatici perché sono uguali a me e vogliono le mie stesse cose e allora litighiamo per quello. Di fatto, cioè gli altri mi fanno da specchio, ecco. E siamo chiamati, questo testo è anche consolante perché passa attraverso l'esperienza del fallimento, della frustrazione, del peccato, cosa che tutti abbiamo, e dell'impossibilità in fondo a fare ciò che dovremmo fare. Il pescatore deve pescare, l'uomo deve essere uomo, e la donna donna, anche nell'ambito del lavoro. E come mai non ci riusciamo? E si parte da qui. E cominceremo a seguire il Signore e a vedere, ogni brano ci farà vedere qualcosa di questo cammino, ecco. E poi molte risposte vengono durante il percorso.
Sì, mi pare di poter dire, aggiungere, che è vero, resta la difficoltà di, come dire, raccordare o praticare il Vangelo, no, questo resta. Ma nel Vangelo tu dici che Gesù, farisei eccetera, ecco, proprio però il personaggio che citavo prima, di fronte a Simon Pietro sta Paolo era fariseo, Nel Vangelo di Luca non riesce mai a Gesù di vincerla con, diciamola così, con i farisei. Negli Atti, nel secondo volume di Luca, c'è questa grande vittoria di Gesù su il fariseo Paolo. Paolo era un fariseo coi fiocchi, però a un certo punto la sua vita, nell'incontro, scontro con Gesù, viene sconvolta e cambia. Anche al fariseo è aperta la strada. Quindi possiamo essere ancora più fiduciosi, no? Nella misura in cui ci sentiamo anche un po' farisei.
Anche note brevi su cosa vi ha colpito?
Mi è piaciuto moltissimo stasera il breve accenno che hai fatto proprio al Dio che si abbassa e parla in linguaggio proprio della persona che ha davanti, e cioè utilizzando poche parole praticamente, coi pesci. Ecco, io penso che ognuno di noi praticamente possa, riflettendo un po', chinandosi sulla propria vita, possa riconoscere proprio nella propria vita questi interventi di Dio che parla soltanto il linguaggio che conosce Lui praticamente, quel linguaggio che gli è tanto caro magari e in cui magari si sente anche un certo esperto come Pietro magari nel pescare, per poi scoprirsi un fallimentare, ecco, che ha bisogno proprio che gli si aprano altri orizzonti, ha bisogno di qualcuno che appunto li aiuti un pochettino ad allargare i propri orizzonti. E poi pensavo che anche tutto sommato l'intera storia della salvezza, quindi la venuta di Dio, che adesso aspettiamo Natale per esempio tra di noi, e il suo chinarsi e parlare il nostro linguaggio è proprio fondamentale della nostra fede cristiana. E a volte pensavo che è come se Dio dicesse a me, a ogni uomo, insomma, tu uomo che ti sei inventato un'immagine così tremenda di me, ecco, io devo inserirmi in questa immagine che hai tu per correggerla, fino alle estreme conseguenze, anche quelle della croce, appunto. Per correggerla e poi per farti capire chi sono davvero, quello che ti amo.
E pensavo una cosa, no? Come il Signore ha per forza parlato un linguaggio umano per farsi capire, che vuol dire che ci ha ascoltati, e nelle varie situazioni parlava in modo diverso. Anche noi dovremmo sapere molto ascoltare la gente, perché non è che bisogna persuadere uno di una cosa. Bisogna ascoltare il suo linguaggio, poi magari hai capito tu e allora puoi esprimerti, coi pesci eventualmente. Il linguaggio più eloquente non ci poteva essere per Pietro. C'è ancora qualcuno che vuol dire qualcosa?
A me ha colpito quel tutto, quel lasciare tutto, che poi per un altro tutto che si cercava, insomma, questa è veramente una folgorazione, penso. Comunque pensavo stasera che aderire al Signore è già molto, insomma il mondo sotto varie misure è tutto religioso, eppure ci sono un centinaio di guerre, no? Quindi aderire al Signore perlomeno sarebbe questo, però il passo successivo è mi è venuta in mente una frase che sento dire sempre all'interno di noi cristiani, perché mi ha dato fastidio tutta la vita, cioè bisogna svuotarsi per far posto al Signore. Io lo trovavo di una retorica, di una banalità, e invece è proprio così. È proprio così, ed è questa la fase successiva, mi sembra più difficile della prima, che è già buona, insomma, più difficile. Posso fare un esempio? Io sono entrato in una casa di un'amica, con cose preziose, tutta ben arredata, ogni angolo appropriato, eccetera. Il pensiero che mi è venuto in mente è: la fine della mia amica è vicina.
Perché?
Perché era sovrabbondante di se stessa quella roba lì, cioè lei ha speso tutta la vita intorno a quella roba lì, ha incominciato a morire quando ha incominciato a riempirsi, ma mi rendo conto che svuotarsi è lì il bello, cioè è il difficile, la fase successiva all'adesione, insomma.
Infatti l'esperienza di Pietro è stata prima non pescare, poi sentirsi peccatore pescato. Sì, penso che questo testo ci aiuterà un po' a riflettere, e poi sarà anche la festa dell'Immacolata Concezione, ecco, e capire come il destino di Maria, che nella sua piccolezza ha guardato la tapinità della sua serva, proprio per l'ascolto della parola ha concepito il Salvatore, ecco, e sentire anche noi la stessa vocazione, in quanto persone, ecco, lei era brava, grazie a Dio, ma perché anteprevisa merita, si dice, è stata preservata dal peccato, ecco, noi invece proprio in quanto peccatori, in quanto falliti, abbiamo la stessa chiamata, identica. A concepire il figlio, a diventare figli, a salvare i fratelli. E probabilmente l'esperienza più profonda, che Pietro non ha ancora fatto, qui però la si intuisce già, quando si dice che ha pescato nulla, si sente peccatore, sarà alla fine del Vangelo che gli capiterà questo, quando rinnegherà il Signore. E allora questa chiamata diventerà piena e sarà capace di confermare nella fede i fratelli.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci fra 15 giorni.